Penso che se sono molto più evoluti di noi, ci farebbero forse fare la fine che noi abbiamo fatto fare agli indiani d'America o agli aborigeni d'Australia. Forse finiremmo in uno zoo extraterrestre.
Mele torcia.
Il giorno di Ferragosto del 1977 c'è un astronomo di nome Jerry Amann che lavora con il suo radiotelescopio chiamato Big Ear, Grande Orecchio, al progetto SETI, un programma che tiene insieme vari progetti di ricerca per provare a dimostrare l'esistenza di intelligenze extraterrestri attraverso, ad esempio, l'analisi di segnali elettromagnetici provenienti dallo spazio. Ecco, un giorno d'estate degli anni 70, l'astronomo Amann rileva un forte segnale radio a banda stretta, un segnale che lo impressiona. Durò per poco, 72 secondi circa. Proviene dalla costellazione del Sagittario ed è modulato su una frequenza che, senza entrare troppo nei dettagli, corrisponde a una radiazione che difficilmente poteva essere emessa da una fonte naturale. Ecco, nel momento in cui l'astronomo Amann osserva i tabulati delle osservazioni sul segnale, non riesce a trattenersi dal cerchiare a penna rossa il codice alfanumerico del segnale. Accanto ci scrive un'affermazione onomatopeica. Wow. Da quel momento quel segnale da 72 secondi, proveniente dalla costellazione del Sagittario, diventa il segnale wow, ma soprattutto diventa la fonte su cui fantasticare, uno strumento per contribuire alla nascita di teorie e elaborazioni sull'esistenza dell'intelligenza aliena e sulla sua capacità di comunicare. Questo non è l'unico esempio di momenti in cui la scienza e i suoi esperti hanno seriamente iniziato a riflettere sugli alieni e la loro vita. Anzi, di esempi e di studi che hanno seguito, almeno inizialmente, un certo rigore scientifico, ce ne sono stati parecchi. E lo stesso vale per scienziati come Enrico Fermi. Attorno a Enrico Fermi ruota un aneddoto. È il 1950 e il premio Nobel per la fisica nel 1938 è a pranzo con alcuni suoi colleghi a Los Alamos, una cittadina del New Mexico, di cui si è sentito parlare molto nell'ultimo anno, dato che lì è sorto il centro di ricerca che ha dato vita alla bomba atomica e quindi è sempre lì che è stato ambientato gran parte del film Oppenheimer, a cui anche noi abbiamo dedicato una puntata. Comunque, torniamo al pranzo del 1950. I commensali seduti al tavolo ragionano sull'esistenza o meno che molte società sofisticate e evolute popolassero la galassia. A un certo punto, il premio Nobel italiano, inventore del primo reattore nucleare della storia, si ferma e dice: "Sì, ma dove sono tutti?" Cioè, se nell'universo si stima che ci siano centinaia di miliardi di stelle, e se si pensa che ci sono altrettante galassie nell'universo, tutte queste creature dove sono? Con il suo "Ma dove sono tutti?" nasce il cosiddetto paradosso di Fermi, cioè la formulazione di una contraddizione apparente. Se c'è un'alta probabilità che esistano intelligenze extraterrestri, perché non ci sono prove della loro esistenza? Ecco, proviamo a capire come mai si parla di paradosso e come mai questa provocazione formulata da Enrico Fermi continua a suscitare la necessità e la curiosità di essere risolta. Dunque, chi pensa che possano esistere altri pianeti abitabili che possono dare vita a società evolute, partono da una deduzione piuttosto semplice. Siccome il pianeta Terra sta all'interno del sistema copernicano, né la Terra, né i suoi abitanti e nemmeno il sistema solare hanno una posizione privilegiata all'interno dell'universo. Ecco come spiega questo punto Margherita Hack durante un'intervista realizzata nel 2012 da Antonio De Blasi, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
Secondo te ci sono pianeti abitabili nella nostra galassia?
Beh, io credo molto probabile che ci siano altri pianeti come la Terra, perché il Sole è una stella comunissima fra 400 miliardi di altre stelle che popolano la nostra Via Lattea. E forse tutte o comunque buona parte di esse hanno dei pianeti. Oggi stiamo scoprendo che ci sono miliardi e miliardi di pianeti nell'universo. Fra questi ci saranno anche dei pianeti adatti a ospitare la vita. E allora non c'è nessuna ragione perché quello che è successo sulla Terra non succeda, non sia successo o non succederà su altri pianeti. Quindi io credo molto probabile che ci siano altre forme di vita, forse più evolute della nostra, forse meno.
Ecco, come ha detto l'astrofisica Margherita Hack, è improbabile che nell'universo non esistano stelle con le stesse caratteristiche di quelle del Sole e del nostro mondo. E quindi non si capisce perché non siamo riusciti ad entrare in contatto con questi mondi altri. Beh, le risposte che sono state date sono parecchie e di natura diversa. Sono state addotte motivazioni fisiche, temporali e sociologiche. Partiamo da quelle fisiche. Anche ipotizzando che esistano civiltà extraterrestri tecnologicamente molto più evolute di noi, rimane difficile credere che esistano veicoli capaci di percorrere le distanze siderali che separano la Terra da altri pianeti abitabili. E anche se esistessero, ci vorrebbe davvero molto, molto tempo.
Che ci siano delle astronavi che vengono da altri sistemi solari a visitare la Terra, questo è molto improbabile. Pensate che il pianeta più vicino a noi, simile alla Terra, che abbiamo scoperto finora, si trova a 20 anni luce, il che vuol dire che la luce che viaggia a 300.000 km al secondo, un po' più di un miliardo di chilometri all'ora, impiega la bellezza di 20 anni a arrivare fino a noi. Ora, se noi potessimo viaggiare, forse un giorno ci riusciremo, a un centesimo della velocità della luce, invece di 20 anni ne metteremmo 2000. E 2000 anni nella vita della Terra. Sapete cosa vuol dire? 2000 anni fa c'erano le nostre prime grandi civiltà, le civiltà fenicie, le civiltà greche.
Dello stesso parere di Margherita Hack è anche Frank Tipler, fisico matematico e docente universitario a New Orleans, che in un articolo scientifico del 1980 aveva provato ad affrontare il problema tecnologico e spazio-temporale di un viaggio simile. In sostanza, per Tipler, un viaggio galattico non è praticabile, anche a patto che gli extraterrestri durante questo lunghissimo viaggio riescano a duplicarsi. Poi, come dicevamo, è stata addotta anche una ragione temporale per spiegare il paradosso di Fermi. L'astrofisico Michael Hart dice: la Via Lattea ha circa 13 miliardi di anni, che non sono proprio pochi. In tutto questo tempo, se avessero voluto, ci avrebbero già colonizzato. Ma, dice Hart, non ci sono prove che dimostrino questo contatto. Infine ci sono spiegazioni di stampo più sociologico, come quella elaborata da John Ball nel 1973, che ha dato adito a parecchie elucubrazioni filosofiche e comportamentali. In pratica dice che gli alieni ci sono, ma che non hanno nessuna intenzione di avere a che fare con noi. Forse ci osservano da lontano perché siamo meno avanzati, come i naturalisti osservano i progressi degli animali nelle riserve. Chiaramente questa teoria è stata molto contestata, se non fosse altro perché sottende che esista una sostanziale uguaglianza nel modo di pensare e di ragionare tra noi e gli alieni. Comunque sia Hart che Tipler, i due scienziati che citavamo prima e che hanno cercato con rigore di rispondere al paradosso di Fermi, concordano sul fatto che non esistono prove che sia avvenuto un contatto tra noi e le società extraterrestri. Tra l'altro, per alcuni, l'assenza di prove però non prova l'assenza degli alieni. Insomma, come ha detto Arthur Clarke, quello di 2001 Odissea nello spazio, esistono due possibilità. O siamo soli nell'universo o non lo siamo. Entrambe le ipotesi sono ugualmente terrificanti.
Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.